Lezione Giovanni Gentile, i fondamenti della pedagogia, per Gentile, Herbart e gli Herbartiani e dopo di loro non hanno dimostrato perché e in che modo si dovesse concepire la pedagogia in quanto scienza. In questo modo, dice Gentile, non sono riusciti nell'intento di determinarne il preciso compito e il suo rapporto con le altre scienze empiriche, con le altre scienze positive. Si continua a ripetere proprio per queste ragioni costantemente che la pedagogia è una scienza in quanto è fondata sulla psicologia, ma senza fornire alcuna dimostrazione effettiva di questa affermazione, un solo titolo autentico della dignità scientifica della pedagogia. Tanto che, continua Gentile, si parla e si scrive ad orecchio quasi di ordinamenti scolastici, di funzioni e di missioni di questa o di quella scuola, trovando giudici, fautori o contraddittori nei giornalisti, nei politicanti, nei padri di famiglia, negli alunni, in tutti. La pedagogia, tenuta nel puro campo dell'opinabile, rimane soggetta alla caotica della legge. Alla caotica legge del quod capita tot sententiae. Il compito che si prefigge Gentile allora nel cercare di dare un fondamento solido alla pedagogia in quanto scienza, proprio per queste ragioni, diventa quello di ricercare se la pedagogia possieda o meno i titoli per potersi elevare al rango di scienza al pari delle altre scienze positive. E quindi diventare scienza a tutti gli effetti. E in caso affermativo di che sorta esse siano queste scienze, la pedagogia e soprattutto i titoli, appunto, che rivendica la pedagogia per potersi costituire come scienza al pari delle altre scienze. Prima di poter procedere in questo senso, dice Gentile, è necessario tuttavia sgomberare il terreno da alcuni equivoci e da alcune obiezioni di tipo preliminare. In particolare, si dice che la pedagogia presuppone l'esistenza dell'educazione e la prende come punto di partenza delle sue indagini, a quel modo che la chimica presuppone l'esistenza dei corpi e dei loro elementi costitutivi. Cioè, allo stesso modo in cui procede la chimica, si pretende procedere nell'ambito della pedagogia. La chimica presuppone i propri elementi costitutivi, i corpi, i vari elementi, atomi, eccetera. La pedagogia, presuppone l'esistenza dell'educazione e quindi, allo stesso modo, per analogia rispetto al discorso chimico, si procede e si può procedere nell'ambito pedagogico. Qui per Gentile però non si tiene conto che quando si parla dell'esistenza dell'educazione, quando si parla dell'educazione, si parte da un presupposto filosofico che è necessario analizzare e discutere rigorosamente per evitare fraintendimenti e per evitare confusioni. Si pensa, in altri termini, comunemente che la pedagogia sia una scienza normativa, cioè un complesso di regole determinate in base a esigenze sociali e a conoscenze psicologiche da applicarsi nella prassi educativa che dall'inconsapevole empirismo si innalzerebbe pertanto a metodo scientifico. Questo è il modo di procedere. Però, dice Gentile, cosa significa scienza normativa? Cosa significa norma? E poi qual è il rapporto tra le norme, le regole e le esigenze sociali e le conoscenze psicologiche da cui si ricavano le norme? Se non si chiariscono questi aspetti, se non si procede rigorosamente nella chiarificazione di questi aspetti, cioè diventa perfettamente inutile e anzi controproducente parlare di pedagogia come scienza. Per spiegare come sia da intendere la norma, Gentile si serve di vari esempi. In particolare, afferma Gentile, dico norma in generale, quando si parla della circolazione del sangue, del sangue ed è la norma, il concetto che il fisiologo se n'è fatto e sotto cui assunse la circolazione del sangue propria dei singoli individui e alla strega del quale il patologo giudica e classifica i fenomeni detti appunto anormali o normali. Allo stesso modo, a partire dalle consuetudini e dai costumi di un popolo, di una società, mediante la sanzione ebbero origine le leggi civili. Così, dall'uso degli scrittori e dei parlanti, i grammatici trassero le regole della grammatica. Pagina 13 del testo di Gentile, il concetto della pedagogia. Se si tiene debitamente conto di questi elementi, secondo Gentile, diventa chiaro che la norma, le regole, vengono ricavate dai fatti sociali, empirici, dalla prassi letteraria e quindi i fatti creano la norma e la determinano. I fatti sono preesistenti, un presupposto della norma, la norma dipende dai fatti e viene ricavata appunto dai fatti che determinano la norma, tanto che oggi il concetto di una norma regolante dall'atto, comunque dal di fuori la realtà, viene considerato assolutamente anacronistico. C'è una norma, una legge che prescinda dalla realtà, venga imposta dall'esterno della realtà, è assolutamente anacronistico. È da tenere presente tuttavia che questi fatti, la realtà che determina le regole, le norme, è un qualcosa di vivo e vitale, dinamico e di conseguenza anche le norme, le regole sono un qualcosa di vivo e di vitale, non possono essere fossilizzate, non possono essere date una volta per tutte, una volta per sempre. Non si può prescindere da questo aspetto di carattere fondamentale. Inoltre, occorre precisare che cosa si intende per fatto. Anzi, la radice dei molteplici e vari errori che si commettono nel parlare e nel cercare di determinare le norme, le regole, deriva da una mancata chiarificazione di ciò che è il fatto, i fatti, ossia la realtà da cui si ricavano le norme, le regole. L'errore principale, secondo Gentile, consiste soprattutto in un falso concetto della realtà, per la quale si intende sempre la sensibile particolare e fenomenica, cioè si intende sempre la realtà sensibile, la realtà fenomenica, la realtà particolare, dove non si incontra certo né legge o regola né concetto, giacché il particolare come tale non è l'universale e quindi non è una norma, non è una regola, non è una legge. E perciò se si pone la realtà nel particolare, negli individui, è chiaro che non si può avere una regola, una legge, ma una molteplicità di leggi, una molteplicità di regole e quindi una situazione anarchica, non una norma universale, ma una pluralità di norme che può anche autocontraddirsi. Facciamo un esempio, dice Gentile, per poter chiarire questo aspetto, per poter rendere chiaro questo ambito di ricerca. E procedere in questo senso significa chiedersi cosa è l'educazione, perché si parla troppo genericamente, in maniera imprecisa, in maniera non scientifica del tema dell'educazione, si presuppone il discorso dell'educazione, si dice che la pedagogia ha a che fare con l'educazione, però occorre precisare cosa significa educazione, quali sono i tratti essenziali dell'educazione, bisogna chiarirlo. Si è detto e si dice comunemente che l'educazione è la formazione dell'uomo. Ma nel corso della storia e delle varie epoche ci sono state molteplici e contrastanti risposte a questa affermazione. Era d'altronde naturale, dice Gentile, che diverso essendo il concetto dell'uomo, variasse il concetto dell'educazione, come pur naturale che in uno stesso popolo e in uno stesso tempo altri voglia promuovere un indirizzo educativo e altri un altro indirizzo, poiché è pur possibile che i diversi individui si facciano un concetto diverso di una cosa stessa. Pagina 23 del testo Il concetto della pedagogia di Giovanni Gentile. È anche vero che fine ed oggetto dell'educazione è l'uomo e tutti in maniera più o meno chiara, in maniera più o meno evidente, in un modo e nell'altro l'hanno affermato. Ma ci si può chiedere che cosa è quest'uomo? Alcuni parlano di corpo e di anima, altri di corpo e di intelletto, di una unità di corpo, di anima, di corpo, intelletto, eccetera. E poi, anche qui per fare un esempio, se si prende in considerazione un noto trattato di pedagogia, in particolare del positivista Herbert Spencer, dice Gentile, si vede che in esso si parla della quantità di moto necessaria alle ragazze, del regime dietetico da seguire, di esercizi muscolari igienici. Tutto ciò per Gentile riesce piuttosto ridicolo se c'è il medico e l'igienista che hanno tutta la competenza per guidarci nel regime dietetico, che bisogno abbiamo del pedagogista? O che fede possiamo prestare a chi non faccia professione speciale di medicina e di igiene? Pagina 25 e 26 dello stesso testo già citato. E poi la pedagogia è igiene o fisiologia? Proprio per evitare tutte queste confusioni e imprecisioni quando si parla di formazione dell'uomo, dove addirittura si arriva a trattare di igiene, si arriva a trattare di dietetica, di esercizi muscolari, di formazione dell'anima, di dualismo di animo e corpo, eccetera, per Gentile. Occorre una reimpostazione del discorso, una chiarificazione dei principi fondamentali del discorso, proprio per evitare confusioni e imprecisioni, generalizzazioni. Occorre un cambiamento radicale di rotta, proprio per poter costituire la pedagogia come scienza vera e propria. In pedagogia, ad esempio, dice, a volte si parla di curare lo sviluppo del bambino, o nelle scuole superiori di curare lo sviluppo del discente, dello studente, ma non per questo, dice, si può definire la pedagogia come la scienza dello sviluppo del bambino o dello studente. Ma che differenza poi, dice, c'è tra lo sviluppo di un bambino e quello di un qualsiasi altro organismo animale? Si tratta in entrambi i casi di un organismo, e allora se si parla di uno sviluppo e di sviluppo dell'organismo del bambino e dello studente, bisogna distinguere, vedere quali sono le distinzioni tra altri, con altri organismi, ad esempio con gli organismi animali, eccetera. È vero che anche gli uomini sono organismi, al pari degli altri organismi animali, come ad esempio il cane, la cui fisiologia deve essermi nota se io mi propongo di curarne il loro sviluppo. Ma chi chiama educazione, se non per metafora, dice, la cura che l'uomo si prende dello sviluppo di un cane o di una pianta? E poi continua ancora Gentile, la pedagogia che si crede non so se in dovere o in diritto di occuparsi dell'educazione fisica dell'uomo, non so perché non debba poi occuparsi dell'allevamento degli animali domestici o della coltivazione delle piante utili o d'ornamento. Perché dice non deve occuparsi, non deve allargare il discorso? Mi si obietterà, dice Gentile, a questo punto che la pedagogia non se ne deve occupare perché si occupa dell'uomo, ma ribatte Gentile, condizione dell'uomo non è soltanto il corpo individuale, bensì anche la specie, la società, il tempo, la storia, la restante vita organica e inorganica, tutto, ma non di tutto noi dobbiamo occuparci quando intendiamo occuparci dell'uomo. E poi, se come alcuni sostengono, come si è sostenuto nel corso della storia e nel corso del pensiero, che l'uomo è composto di anima e corpo, l'educazione deve occuparsi anche dell'anima, non soltanto del corpo. Ammettere questo dualismo per Gentile, tuttavia, significa rinunciare ad ogni vera spiegazione, cioè ammettere il dualismo di anima e corpo.